Per decenni, gli ingegneri del suono hanno combattuto una battaglia contro un temibile avversario. Poi sono arrivati i musicisti e si sono schierati col temibile avversario.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi racconto la storia di una delle invenzioni più importanti della musica moderna, l'invenzione che permette la nascita della musica rock. Una storia che però ha una particolarità piuttosto curiosa, che questa invenzione nessuno voleva inventarla. Anzi, per decenni, le persone musicalmente più competenti del pianeta hanno fatto di tutto per eliminarla. La cosa può sembrare assurda se pensiamo a quanti chitarristi oggi passano ore a cercare che cosa? La distorsione perfetta. C'è chi colleziona pedali, chi spende fortune in amplificatori valvolari, chi discute per anni su quale sia il timbro migliore per ottenere quel suono sporco, aggressivo, quel suono che associamo immediatamente al rock. Eppure c'è stato un tempo in cui la distorsione non era un valore aggiunto, anzi, era un difetto. Qualcosa che indicava che l'apparecchiatura non stava funzionando come previsto. E per capire questa storia dobbiamo riprendere il filo esattamente da dove l'avevamo lasciato ieri. La chitarra elettrica esiste ormai da qualche anno. Les Paul ha mostrato che una solid body può funzionare e Leo Fender ha iniziato a costruire strumenti pensati fin dall'inizio per essere amplificati. I chitarristi possono finalmente farsi sentire anche in sale molto grandi o accanto a strumenti rumorosi. Il problema è che i chitarristi sono esseri umani e gli esseri umani quando ottengono qualcosa ne vogliono immediatamente di più. Hanno ottenuto del volume, adesso ne vogliono ancora. Così iniziano a chiedere amplificatori più potenti, locali più grandi, impianti più robusti. In tutta questa corsa, però, succede qualcosa dentro le macchine. Perché gli amplificatori dell'epoca non somigliano molto a quelli moderni. Al loro interno ci sono delle valvole termoioniche, componenti affascinanti che hanno accompagnato la storia della radio, della televisione e della musica per gran parte del Novecento. Dr. Stone avrebbe qualcosa da insegnarvi a riguardo.
Ecco, plastica fatta!
Valvola termoionica fatta!
Microfono fatto!
Questo progetto di portata gigantesca è stato finalmente completato!
E le valvole termoioniche hanno una caratteristica particolare. Quando vengono spinte al limite, non si comportano come un interruttore che si rompe all'improvviso. Non passano bruscamente se hanno troppo segnale da funzionante a guasto e cominciano a deformare il segnale, pian piano. Più segnale va oltre le loro capacità di amplificazione, più questo segnale inizia a essere deformato, arrotondato. E questo segnale elettrico impazzito, troppo ampio per essere processato, finisce per aggiungere armoniche al suono finale che non esistevano nel suono originale. Insomma, distorce il suono originale. Se volessimo essere precisi dal punto di vista elettronico, dovremmo dire che il segnale inizia a saturare la valvola. Se invece volessimo descrivere ciò che percepiscono i musicisti, percepiscono un suono più grosso, più caldo, più aggressivo, più presente. In altre parole, mentre i chitarristi stanno cercando volume, stanno inconsapevolmente scoprendo qualcosa di diverso. I musicisti non cercavano la distorsione, cercavano volume. La distorsione è un effetto collaterale. Come un passeggero clandestino che sale a bordo senza invito.
Faccio vedere il biglietto, se ce l'ha.
Se l'ho, se non ce l'ho, l'ho perso.
Se l'ha perso, le farò la contravvenzione, va bene?
Ho capito per quale motivo devi mettere le mani avanti.
Che metto le mani avanti? Ho detto se non ce l'ha, le farò futuro.
Ce lo ritroverò anteriore.
Badate bene, mica piace a tutti la distorsione. Per il 90% dei musicisti è un errore di sistema. Al tempo, l'idea è quella dell'alta fedeltà. Un amplificatore dovrebbe riprodurre il suono delle corde della chitarra più fedelmente possibile, senza aggiungere niente. Molto diverso da come lo pensiamo oggi, in cui l'amplificatore è parte integrante della catena del suono. E quindi, per la maggior parte delle persone, le distorsioni vanno eliminate. Si lavora per decenni per cercare di eliminare questo effetto terrificante che fa sì che la mia bella chitarra suoni come un ammasso di armoniche calde, interessanti, sì, un suono nuovo, ma non è quello che vogliamo. Per molti è brutto, è un difetto. È come se voi sentiste in questo podcast il mio microfono bracchiare. Per qualcun altro, invece, è impossibile stabilire con precisione quando la distorsione nasce per la prima volta. Perché questo tipo di invenzioni non nascono in un giorno preciso, con un certificato ufficiale. Emergono lentamente, in luoghi diversi, attraverso una serie di piccoli incidenti, intuizioni, coincidenze e influenze reciproche. Uno degli episodi più famosi riguarda un brano del 1951, per alcuni il primo brano con una vera e propria distorsione al suo interno. Rocket 88. secondo una delle versioni più diffuse, durante il trasporto l'amplificatore utilizzato per la registrazione avrebbe subito dei danni, sarebbe cascato da un pulmino. Altri parlano di un altoparlante malconcio riparato in maniera piuttosto creativa poco prima della sessione, ma quanto ci sia di vero e quanto di leggenda è difficile dirlo. È il risultato che conta. Quando lo attaccano iniziano a incidere, il suono è sporco, ruvido, diverso. Non sappiamo neanche se quel suono gli piacesse o se avessero proseguito la registrazione perché era il 51 e se avevi un amplificatore già era tanto. Dovevi usare ciò che avevi. Non ne abbiamo idea. Non è ancora la distorsione come la intendiamo oggi, ma è uno dei primi segnali che qualcosa di nuovo sta emergendo, perché dopo Rocket 88 il fenomeno continua a comparire, quella. Soprattutto nel rock and roll. Eh sì, quando si deve fare una solo rock and roll, quell'amplificatore saturo, quelle valvole che distorcono, risultano quasi un alleato. Nel blues, nel rockabilly, nel rock and roll, il suono della chitarra inizia lentamente a perdere la sua pulizia. Non è una distorsione come effetto musicale, nessuno progetta amplificatori con l'obiettivo di ottenere quel risultato. Il risultato avviene, ogni tanto viene lasciato e l'orecchio di pubblico e musicisti inizia piano piano a cambiare. Quel suono ruvido piace sempre di più, perché stanno diventando più ruvidi i testi, più ruvide le chitarre, più ruvide le intenzioni. Quel suono si sposa alla perfezione con l'arrivo degli anni 60. Il rock and roll ormai è una realtà consolidata quasi vecchia. Le band diventano più rumorose, gli amplificatori più potenti e quella lì aveva saturazione che qualche anno prima sarebbe stata considerata un difetto, inizia a essere percepita come una caratteristica. Pensate a brani come I Saw Her Standing There dei Beatles. Non è una registrazione distorta nel senso moderno del termine, eppure rispetto alla musica amplificata di 10 anni prima, quelle chitarre hanno qualcosa di diverso, di sporco, ruvido, energico. Il pubblico si sta abituando e apprezza, i musicisti anche, manca soltanto qualcuno disposto a fare l'ultimo passo. E quel qualcuno arriva nel 1964. Si chiama Dave Davis. E qui entriamo nel territorio delle leggende rock, quella storia che probabilmente diventano un po' più grandi ogni volta che vengono raccontate. Secondo la versione più famosa, Davis voleva un suono più aggressivo di qualsiasi cosa avesse sentito fino a quel momento. Così avrebbe preso una lamezza e avrebbe iniziato a tagliare il cono del proprio amplificatore. Una soluzione che qualunque tecnico elettronico dell'epoca avrebbe definito profondamente sbagliata. Una soluzione che, per fortuna, non viene sottoposta al giudizio di un tecnico elettronico dell'epoca. Perché funziona. Funziona così bene che il primo riff ufficialmente distorto per essere distorto della storia lo conoscete tutti. Quando esce You Really Got Me, il mondo sente qualcosa di nuovo. O meglio, sente qualcosa che esisteva già da anni ma che improvvisamente è stato portato in primo piano. Quel riff non nasconde la distorsione, la esibisce, la cerca, la celebra. La trasforma nel protagonista della canzone. E da quel momento diventa totalmente impossibile tornare indietro. Lentamente, senza neanche rendersene conto, i chitarristi avevano trovato qualcosa di più importante del volume che inseguivano. Una voce più aggressiva, più potente, più adatta a esprimere l'energia e il disprezzo di una generazione che, almeno nelle intenzioni, voleva cambiare il mondo. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.